che tu dica una parola e una vita potrà essere trasformata nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vi invito ad accomodarvi, voi che siete qui in sede. Do il ben trovato a chi ci sta seguendo online, da casa o dove si trova. Stamattina il tema di oggi è come un indirizzo, un'indicazione stradale. Via della fede. Via della fede. Conosci Via della Fede? Ci sei stata? Ci sei stato? La stai percorrendo? Ho immaginato Via della Fede come una strada che ha un inizio, e ho immaginato l'inizio di questa strada spirituale come una rotonda. Tante strade, tanti corsi iniziano proprio attraverso una rotonda. Tu decidi se imboccare quella strada o meno, imboccare un'altra strada o tornare indietro. Immagina, per favore, Via della Fede, l'inizio della strada è una rotonda. Poi c'è la strada, che immagino come un rettilineo, un lungo rettilineo, che tu puoi scegliere di percorrere, ma se sei entrato vuol dire che tu vuoi andare avanti. E poi ho immaginato un terzo punto di Via della Fede, un'ampia piazza. Stai immaginando? La piazza più grande che tu possa immaginare? Pensa a quella piazza. Ci stai pensando? Via della Fede. Via della Fede. Leggiamo insieme dei versetti, ma continua ad avere davanti questa strada. L'inizio, la via e l'ampia piazza che vediamo alla fine. Atti capitolo 18, versetti da 5 a 11. Lascia la strada, adesso vai con me in Atti 18, dal versetto 5. Leggiamo insieme, qui vediamo i versetti proiettati. Ma poi Sila o Silvano e Timoteo giunsero dalla Macedonia. Paolo si dedicò completamente alla parola, al Vangelo, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo, cioè il Messia, colui che gli ebrei aspettavano per la loro salvezza. Continuo. Ma poiché essi, i giudei a Corinto, facevano opposizione e insultavano l'apostolo, egli scosse le sue vesti per dire adesso basta e disse loro: il vostro sangue, cioè la vostra responsabilità, ricada sul vostro capo. Io ne sono netto, io ne sono pulito. Da ora in poi andrò, mi rivolgerò ai pagani. Uscito di là, versetto 7, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva la sua casa attigua alla sinagoga. Crispo, però, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te. Prendi per te questo messaggio, per favore. Io sono con te, disse il Signore. Nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Ed egli rimase un anno e sei mesi a Corinto, insegnando tra di loro la parola di Dio. Via della Fede. Vediamo l'imbocco della strada. Vediamo questo senso circolatorio, questa rotonda. Perché ho pensato a una rotonda? Perché l'inizio di Via della Fede, l'inizio del nostro cammino con Dio, è quel momento in cui tu ascolti qualcosa della Bibbia. Ho pensato all'inizio di un cammino di fede come quel momento in cui qualcuno ti evangelizza, qualcuno ti dice qualcosa della propria testimonianza di fede, ti trovi ad una riunione e ascolti un messaggio evangelico. Sei come in una circolatoria, come in una rotonda. Ti affacci, vedi qualcosa, senti qualcosa, ma devi ancora fare una decisione. Abbiamo letto, molti corinzi udivano, ascoltavano, sentivano qualcosa attraverso l'Apostolo Paolo che predicava Cristo. E forse tu sei qui o stai ascoltando ed è il tuo caso. Sei come in una rotonda, stai passando con la tua auto, virtualmente parlando. E ti arriva qualcosa della parola di Dio, ma devi fare una scelta, girarti intorno e c'è chi purtroppo, dopo tanto tempo, addirittura mesi o anni di frequenza di una chiesa, di una comunità cristiana, molti fanno come all'infinito il giro intorno, sentono qualcos'altro, arriva l'altra domenica, ascoltano qualcos'altro dalla parola di Dio, rifanno il giro, ascoltano qualcos'altro. Poi passa una settimana, ascoltano qualcos'altro, ma non puoi rimanere sempre lì, come un automobilista o un motociclista che fa sempre il giro intorno. Deciditi, per favore, decidi per Cristo, decidi per il bene eterno della tua vita. Molti a Corinto udivano, sentivano qualcosa della parola di Dio. Il termine che troviamo qui in greco è quello da cui deriva la nostra parola acustico. Un rapporto che potremmo definire acustico con la Bibbia, quello iniziale. Tu senti, ascolti gli altri, sei spettatore, sei spettatrice, ma devi andare avanti. E il senso è quello della comprensione attraverso quello che sentiamo, afferrare attraverso l'ascolto, l'udito, gli inizi, l'ascolto della Bibbia è talmente importante che Gesù ha detto: attenti dunque a come ascoltate. E il contesto è quello della parabola dei diversi terreni. Io amo chiamarla così. La parabola dei diversi terreni. Ognuno di noi, in base al nostro approccio spirituale, quando Dio parla, è come un terreno. Che terreno sei? Sei oggi un terreno adatto per ricevere il seme del messaggio di Cristo? La Bibbia dice: così la fede viene da ciò che si ascolta. La versione Diodati dice: la fede viene dall'udito e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. C'è chi si aspetta che la propria fede cresca, si sviluppi quando non ascoltano la parola di Cristo. Ma la mia fede non cresce, sono sempre lì dove ero. Come mai? Ma leggi la Bibbia? Ascolti Dio parlare attraverso le pagine ispirate della Bibbia? Se non ascolti la parola di Cristo, come può la mia fede e la tua fede crescere, rinvigorirsi, rafforzarsi? Un'altra traduzione di Romani 10:17 citata prima, come scrittura, dice: la fede dipende dall'ascolto della predicazione, ma l'ascolto è possibile se c'è chi predica Cristo. Il messaggio di oggi non solo vuole coinvolgere chi ha bisogno di andare avanti nella fede, ma il messaggio di oggi è anche per la Chiesa, per i credenti. Gli altri come possono credere se noi non proponiamo, non annunciamo, non condividiamo Cristo attraverso la Bibbia? Una rotonda. Ti trovi in quel punto, ma puoi facilmente fare il giro, andare altrove, persino nella direzione opposta. Ci sono persone che dopo aver partecipato con noi ad una riunione evangelica, ci sono persone che dopo aver cominciato a leggere la Bibbia, non solo hanno imboccato altre strade, ma addirittura hanno preso cammini spirituali opposti. Signore, aiutaci a riconquistarli a te. L'ascolto, l'inizio di via della fede, ma poi c'è la parte centrale della strada che io vedo come un rettilineo perché non c'è da confondersi. Vedo via della fede, l'indirizzo dell'anima per la nostra salvezza, come un rettilineo perché Gesù ha detto che cosa? Io sono la via. Se tu credi in Cristo, se tu dopo aver ascoltato la parola del Signore ti incammini per la strada della fede in Gesù, non ti perdi. Devi solo andare avanti e quella è una tua decisione. C'è un brano nell'Antico Testamento che per i più permalosi è addirittura offensivo. Per i più arroganti è avvilente. E un passo dice nel profeta Isaia che nella via di Dio, la via che indica il Signore, in quella strada neanche un semplicione si perde, neanche uno sciocco, la persona meno, come dire, perspicace, meno sveglia, con meno intuito. Se tu vai avanti nella via del Signore, c'è Lui che ti fa da navigatore. Devi andare avanti, è una via diritta davanti a te. Ci sono alcune città d'Italia che ci aiutano in questo, no? Tutte strade parallele. Prendi una Torino, no? È praticamente impossibile perdersi. O tante altre città che magari vengono in mente a voi in questo momento. La via di Dio è diritta. Devi solo andare avanti e seguire Gesù, seguire la sua parola. Ma è una scelta. Seguire Gesù è una scelta. È una scelta libera, la scelta di credere, ma è una scelta basata su un'opportunità che Dio ci dà, ci dona. È una scelta nostra, quella di seguire Gesù, ma è una scelta frutto dell'amore di Dio verso di noi. E il mio libero arbitrio, la mia scelta di seguire Cristo, sarebbe stato qualcosa di irrilevante se il Signore non mi mettesse in condizioni, non mi avesse messo in condizioni di seguirlo. Apprezza l'amore di Dio che ti mette in condizione di scegliere per la tua salvezza. Non era qualcosa che Dio avrebbe dovuto fare per forza per te o che tu meritavi, ma è un dono di Dio la salvezza. Segui Gesù. È la singola persona che sceglie cosa fare, è quello di quello che si è ascoltato. Qual è la scelta? Rifiutare il messaggio di Cristo, come molti giudei di Corinto fanno. L'apostolo Paolo, in una prima fase del suo ministero a Corinto, sceglie di raggiungere con il Vangelo di Gesù Cristo gli ebrei come lui. Ma l'apostolo Paolo, evangelizzando la comunità ebraica della città greca di Corinto, trova un rifiuto. Trova un rifiuto, come accade anche oggi. E in questo caso, quando si rifiuta il messaggio di Gesù, ci si assume una gravosa e penosa responsabilità. La Bibbia dice: scegli la vita perché tu viva. Abbiamo davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, dice un passo nel Pentateuco, nella parte iniziale dell'Antico Testamento. Qual è la tua scelta? Dio per primo ti dice: scegli la vita, scegli Gesù. Una scelta è rifiutare il messaggio di Cristo, come molti giudei fanno a Corinto, ma l'altra scelta è accogliere la parola di Dio. Come fa un tale che ospita l'apostolo Paolo? Vedete com'è la vita? Vedete com'è a volte la vita di fede? Molti in sinagoga rifiutano il messaggio di Gesù e lo rifiutano Gesù come Cristo, come Messia. Non ne vogliono più sentire parlare. Questo in sinagoga. Accanto alla sinagoga, la casa accanto, viene abitata, non so se era casa di proprietà o in affitto, da Tizio Giusto che invece apre le porte di casa sua all'apostolo Paolo e apre il suo cuore alla parola di Gesù. Spesso in una coppia, spesso in una stessa casa, genitori che fanno una certa scelta spirituale e i figli che fanno un'altra scelta spirituale. Magari gli uni per il Signore e gli altri no, gli altri per Gesù e gli altri contro, spesso in uno stesso ufficio, spesso in una stessa classe, in una stessa aula, in uno stesso ambiente di lavoro, in una stessa fabbrica, in uno stesso reparto, corso di laurea. Quante volte si è vicini fisicamente a qualcuno, ma spiritualmente agli antipodi, perché la scelta di seguire Gesù è una scelta personale. Fai questa scelta, falla oggi, falla adesso, per favore. Tizio giusto, una curiosità. Vi è capitato di dire di qualcuno di cui non vi ricordavate il nome o qualcuno che avevate visto a malapena una volta? Quel tizio non è una cosa carina da dire, lo so, ma a volte, forse l'abbiamo detto o l'abbiamo sentito dire, quel tizio. Quel tizio, quella tizia, quel tipo, quella tipa, insomma, questo è il senso, quella persona là. Tizio era un cognomen al tempo dell'antica Roma, molto diffuso, tanto da essere diventato sinonimo di quel tipo. Ora, in questo caso era veramente il suo cognomen, no? Pare che significhi tizio riferito, relativo a Tito, no? Una sorta di cognome nostro, di nome di famiglia, no? A casa di questo tizio, è il caso di dirlo, arriva Gesù. E mi permettete di fare un'applicazione. Tu puoi essere una persona qualunque, nella tua città, nella tua cerchia. Tu puoi essere un tizio qualunque, ma quando arriva Cristo nella tua vita, tu sei e capisci di essere la persona più importante, perché Cristo vive in te, perché comprendi come questa persona di cui la Bibbia ci lascia la memoria, che il nostro senso vero della vita è scegliere di seguire Gesù. Tu puoi essere chiunque, ma se non segui Gesù, permettimi, non sei nessuno. A livello spirituale non sei nessuno. Tu puoi essere nessuno, ma se scegli di seguire Gesù, realizzi di essere qualcuno davanti al Signore. Che bello. Che bello accogliere nel cuore, ricevere nella propria vita il messaggio di Gesù e quindi Gesù stesso. Perciò è importante ricevere il Vangelo, ricevere la parola di Dio quando noi ne sentiamo parlare. Perché quando noi riceviamo la parola di Cristo, riceviamo Cristo stesso. Diamo il benvenuto a Gesù nella nostra vita. Dai il benvenuto a Cristo nella tua vita. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, dice il Vangelo di Giovanni, Dio dà il diritto di essere chiamati figli di Dio. Ricevi Cristo. Molti corinzi, udendo l'ascolto, l'inizio di via della fede, credevano, credi, metti la tua fiducia totale in ciò che Cristo, Figlio di Dio, nostro Salvatore, ha fatto per le nostre colpe, per salvarci dai nostri peccati, dai nostri fallimenti morali. Via della Fede ci dà anche l'idea, l'ho detto all'inizio, di una piazza, di un'ampia piazza. Si potrebbe dire piazza della testimonianza. È l'ufficializzazione della nostra scelta di credere in Gesù, di averlo ricevuto come Salvatore, di volerlo seguire come Signore. Un'ampia piazza, il battesimo. Molti corinzi, udendo, credevano, venivano battezzati. Molti corinzi, udendo, ascoltando, prima fase, credevano, seconda fase, terzo, erano battezzati. Molti, molti. Se è vero che a Corinto molti voltavano le spalle al Vangelo, al messaggio di liberazione, di perdono in Gesù Cristo, è anche vero che molti ascoltavano la parola di Cristo e sceglievano di essere battezzati. Molti. E c'è qualcosa che scatta nell'Apostolo Paolo. La paura di soffrire ancora. forse anche tu provi questo sentimento, questa forte emozione. Forse ne hai passate tante nella vita, ne hai passate tante di esperienze negative come cristiani e credenti, e forse sei stanca, sei stanco, forse stai dicendo basta, Signore, non ce la faccio più. In casi come questi, in quello che forse stai vivendo, il Signore ti incoraggerà in maniera speciale. La notte, forse una notte insonne, per l'Apostolo Paolo, il Signore gli parla e dice: Paolo, tu devi andare avanti. Continua a parlare, non tenere chiusa la bocca per paura di quello che può succedere. Io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso, perché era successo in altre città e purtroppo sarebbe successo ancora. Ma è come se il Signore stesse dando all'Apostolo Paolo qualche giorno di tranquillità, un po' di riposo, un po' di ferie. È come se il Signore, quanto sei buono, Signore, stesse dicendo all'Apostolo Paolo: stai tranquillo, perché qua ti rilasserai un po'. Continua a parlare di me, perché io ho tante persone da salvare nella città di Corinto e io sono sicuro che il Signore nella nostra città, nella nostra provincia, nella nostra regione, ma credo dappertutto nel mondo, abbia ancora tante persone da salvare. E magari Dio lo vuole fare attraverso il tuo messaggio, la tua testimonianza, quello che Dio ti metterà nel cuore di dire, di fare, di essere per Gesù. Molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Molti di voi sanno che io amo paragonare la scelta di credere in Gesù, la conversione, all'inizio di un fidanzamento, della più importante storia d'amore, quella con il Signore. E paragono il battesimo al matrimonio. Il battesimo in acqua, secondo quello che ci insegna la Bibbia, fatto in età consapevole, perché prima di essere battezzato o battezzata devi aver creduto in Gesù e prima ancora devi aver potuto ascoltare il messaggio del Vangelo e fare una tua scelta personale. Allora tutto questo si smonta quando immaginiamo una neonata o un neonato. Un neonato, una neonata, come può avere cognizione di un messaggio che riceve attraverso la Bibbia? Un bimbo, una bimba, come può scegliere di credere in Gesù accogliendolo come suo Salvatore? Un piccino, una piccina, come può comunicare la propria scelta, il proprio desiderio di essere battezzata, di essere battezzato nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, per immersione, come ci insegna la Bibbia, come praticavano Gesù, gli apostoli? Quella del battesimo è una scelta importante, che a volte si rimanda troppo a lungo. Quella del battesimo è una scelta che a volte qualcuno ha fatto con superficialità. Io ho conosciuto persone che mi hanno detto: io sono stata battezzata, sono stato battezzato. È la verità, è la verità. Qualcuno mi ha detto: Pastore, se solo potessi tornare indietro. Per me fare il battesimo è stato come fare un tuffo in piscina. Non realizzavo quello che stavo facendo. Allora c'è il rischio che il battesimo in acqua sia considerato una cosa banale, superficiale, frutto di un'emozione, del momento, della circostanza. Ma c'è anche un altro errore. E permettetemi, spesso questo secondo errore è addirittura più frequente del primo. Passano addirittura anni, anni. Hai ascoltato la parola di Dio, hai scelto di credere in Gesù, lo stai seguendo, ma aspetti e aspetti e aspetti, non so per raggiungere quale livello spirituale, quale stadio della fede, quando la Bibbia ci dice che il battesimo è l'ufficializzazione di un percorso che vogliamo fare di amore, di fedeltà, seguendo Gesù. Il battesimo è il matrimonio. Il matrimonio non è l'inizio dell'amore, ma è l'inizio di una vita insieme. Vero? Per scegliere il matrimonio, tu devi amare quella persona e devi essere disposto o disposta a promettere a quella persona amore, cura, fedeltà per il resto della tua vita. Ma il matrimonio è l'inizio. E si è acerbi, si è principianti, chi è sposato tra noi, se torna indietro col pensiero a quante cose avevamo da vivere, da capire, da realizzare insieme, ma era l'inizio, era l'ufficializzazione dell'amore. Se hai creduto, se vuoi fare la volontà di Dio seriamente, prendi in considerazione la scelta del battesimo.